Buongiorno a tutti. Rileggiamo insieme questa mattina una parabola, il nome è il figliol prodigo. Prodigo è una parola in italiano, significa generoso, no? Che non bada a spese. Qui viene usato nell'accezione, no? Spendaccione. Ma forse bisognerebbe cambiare titolo. Il titolo non è nella Bibbia, il titolo è stato dato. Più che la storia del figlio il prodigo, è la storia di due fratelli che sono ricchi, ma si sentono e vivono da poveri. È una parabola, quindi è una storia inventata. Si direbbe come nei film, bisogna avere i titoli di coda, no? Ogni riferimento a fatti, a persone realmente vissuti è puramente casuale. Ma riferimento c'è. C'è a molti figli di Dio questa storia. E leggiamola. Disse ancora, un uomo aveva due figli, il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra di loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse, «Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza? E io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre». E dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre ancora egli era lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio disse, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi, presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito, decalzare i piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo. Mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi. E mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi, gli domandò che cosa succedesse. E quello gli disse, è tornato tuo fratello, e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. Ed egli si adirò, e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma gli rispose al padre, ecco, da tanti anni ti servo, e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse, figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa, rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Poi due cose che dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. Una dice, in verità vi dico, chi crede in me ha la vita eterna. E poi ce n'è un'altra. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ecco, questa parabola deve in qualche modo, io ho sentito un pastore predicarlo ultimamente, mi ha stimolato, perché deve aiutarci l'analisi di quello che Gesù racconta, a farci rivoluzionare un po' il nostro modo di pensare, che è religioso, ma religioso in senso negativo. E mi spiego. Il primo figlio, prendiamo, no? Dice che partì per un paese lontano, si fece dare i soldi da suo padre, partì per un paese lontano dove si diede alle gozzoviglie, spese i soldi per ubriacarsi, per mangiare, per divertirsi, per andare con le prostitute. Cioè, evidentemente non era felice, era nella casa del padre, di suo padre, ma gli mancava qualcosa, si sentiva insoddisfatto. E per questo ha deciso di andarsene via. Ora, pensate chi ascolta, pensate Gesù che parla e coloro che ascoltavano, no? Erano ebrei. Cosa diceva la legge dei figli ribelli, dei figli che disubbidivano i genitori? Dovevano essere lapidati. Quindi ascoltando la storia dice questo figlio merita giustamente questa fine, no? Questo figlio parte, è insoddisfatto, va via, cercando qualcosa che non ha, ma quel qualcosa non lo trova, siete d'accordo? Anche se non avesse finito i soldi, e avesse potuto continuare a vivere gozzovigliando, divertendosi, ubriacandosi, andando a prostitute, facendo, no, baldoria, anche se, dico, avesse potuto continuare, la sua vita sarebbe rimasta vuota. E quindi, in fondo, è una benedizione, un segno della grazia di Dio e della provvidenza, se alla fine rimane senza niente, perché è nel momento in cui rimane senza niente che si rende conto che effettivamente c'è qualcosa che non funziona. Quello che avrebbe voluto, quello che ricercava, che avrebbe voluto trovare, quello che pensava di poter trovare, andando via dalla casa del padre, andando e divertendosi, spendendo il denaro, non l'aveva trovato. E si è trovato addirittura in una situazione, veramente in una vita desolata. Quando è scritto nella parabola, no, che si unì a un uomo lì si mise insieme, quel si mise insieme, si va a vedere la parola che viene usata nel greco, nel testo greco, è una parola, cioè si unì insieme sessualmente a quell'uomo. Cioè una vita veramente degradata, distrutta. E a un certo punto, però, questo cadere così in basso lo fa risvegliare. Dice, no, aspetta, anche i servi nella casa di mio padre hanno molto, molto di più di quanto non abbia io. Quindi, un figlio che si sentiva povero, parte, va, se ne va via per cercare di riempire in qualche modo la sua vita, per trovare finalmente soddisfazione nella sua vita, e si trova più povero di prima. Ma la situazione del secondo figlio è uguale. Questo non ci pensiamo, ma alla fine è uguale. Colui che era rimasto vicino al padre, che aveva obbedito, che aveva fatto tutto quello che andava fatto, che era stato sempre corretto, come tanti cristiani che vanno sempre in chiesa, che fanno tutte le cose per bene, no? Però a un certo punto arriva al punto che si rivolge al padre e gli dice: tu non mi hai dato mai niente a me. Come? E perché questo gli sta dicendo? Sta accusando il padre di questo. Tu a me non mi hai dato mai niente. Io ho vissuto in casa tua come un miserabile, come un servo, perché ti ho servito e basta. Anche questo si ritrova povero, no? Siete d'accordo? Ma il padre, la figura del padre. Perché nonostante quello che pensa la religione, e che delle volte pensiamo anche noi, il padre vuole veramente bene a questi due figli. E vuole bene anche al figlio che se n'è andato via, non perché è ritornato, gli voleva bene anche quando era via e faceva quello che faceva. Il figlio stesso, che era andato via, aveva sperperato, dice: io non sono più degno di essere tuo figlio. Pensa questo di sé. Ma il padre non pensa così. Tutti i giorni è lì che aspetta, tutti i giorni è lì che alza e guarda, perché dice che lui, quando il figlio tornò, lui da lontano lo vide, gli corse incontro, ma come fece se non che doveva essere lì ad aspettarlo? Quel figlio lontano, che era andato lontano, che era andato a sperperare i suoi soldi, è andato a vivere in maniera dissoluta, che si era veramente rovinato, che era stato ingrato, disubbidiente, il padre continua ad amarlo. Figlio era quando è partito e figlio rimane, anche quando è lontano. Questo ci sconvolge un po', no? Perché il figlio disubbidiente andava lapidato. All'epoca, no? Quando Gesù parla agli ebrei, ma per noi oggi, religiosi, è quello. Perché noi pensiamo che quando la parabola dice, il padre dice che quel figlio era morto, era morto, perché? Perché il padre ci aveva messo una croce sopra il figlio, dice: tu non sei più mio figlio, tu sei morto per me, come se non ci... Ma non è vero! La parabola non dice questo. Quel figlio non è morto perché il padre non lo considera più suo figlio, perché continua a essere figlio. Quel figlio è morto, nel senso, è morto alla vita abbondante. Il padre, la figura del padre, è chiaramente la figura di Dio, no? Del Padre Celeste. Ed è morto alla vita abbondante. Perché Gesù ha detto che ci ha dato la vita eterna, ma la vita eterna riguarda la vita che avremo, ma per oggi ci dà una vita abbondante, vuole darci una vita abbondante, cioè una vita ricca, piena. Ed è il figlio, è morto a quella vita. Non sta vivendo quella vita che il padre, ma non la sta vivendo neanche l'altro figlio che è rimasto a casa, la vita abbondante. Sono tutte e due miserabili, chi in un modo chi in un altro. Un padre rimane padre sempre e il figlio rimane figlio sempre. C'è quel fatto di cronaca che ci sta stressando, penso, e riempendo telegiornali, no? Le cronache quotidiane di quel ragazzo che ha ucciso la fidanzata. La grande dignità, mi ha colpito la grande dignità del padre della ragazza, non ha detto niente, perlomeno fino adesso, non ha mai detto niente né contro quel ragazzo. E mi piace pensare che non l'abbia fatto perché, certo, il dolore e la tragedia vissuta da lui è incredibile, no? Sapere di una morte così della figlia poi non è stata... Ma non deve essere stato facile, e non è facile. Ma credo che lui, mi piace pensare, che lui stia pensando anche al padre di quell'altro, genitore di quell'altro. Perché guardate che la condanna dei genitori di quell'altro non è minore. Questi saranno additati come i genitori del mostro, di quello che dice chissà come non si sono accorti del figlio che avevano, chissà come si sono comportati per ridurlo così. Ma noi sappiamo bene, io ve lo assicuro, ma ve ne sarete resi conto anche voi, io ho visto dei bravissimi genitori avere dei figli purtroppo pessimi e dei genitori pessimi avere dei figlioli meravigliosi. E dico, il padre dell'omicida, di quello che ha ucciso, no? Questo vivrà con un peso, però ha deciso di andare, quello gli rimane suo figlio ed è giusto, certo pagherà, dovrà pagare per quello che ha fatto, questo non c'è dubbio, ma rimane suo figlio, rimane suo figlio. Dobbiamo rivoluzionare il nostro modo di pensare religioso. L'amore di Dio è molto diverso da come noi le volte lo pensiamo, lo interpretiamo. L'amore di Dio è un amore vero. Voi siete oggetto dell'amore di Dio. Siete diventati figli di Dio. Siete figli di Dio. E Dio vuole darvi una vita. Vi dà la vita eterna, ma vuol darvi anche una vita abbondante. Questo figlio era perduto ed è stato ritrovato. Anche questo, no? Era perduto. No, perduto. In tutte le tre parabole, che il figlio prodigo viene preceduto da altre tre parabole. Uno è quello della pecora smarrita, e l'altra è quella della moneta smarrita. In tutte queste parabole c'è, cioè, il finale, era qualcosa che era stato perso ed è stato ritrovato. Qualcosa che si era smarrito e che è stato ritrovato. Ma non è... E la gioia che c'è poi, che accomuna queste tre parabole, no? La gioia nel ritrovare. Ma non è tanto il padre che ritrova un figlio, perché quello era suo figlio. È forse il figlio che si rende conto di chi è il padre. È il figlio che ha ritrovato qualcosa. Ha ritrovato se stesso, ha ritrovato la ragione, ha ritrovato il senso della vita e ha ritrovato una vita piena. Dio ci dà una vita piena, questo non significa che sarà una vita senza problemi. Questo non significa che non sarà una vita faticosa. Questo non significa che nella nostra vita delle volte incontreremo delle vere e proprie tragedie, dei dolori enormi. Vero e proprio che ci sono, nella vita troveremo situazioni che non si risolvono facilmente, che sono situazioni dolorose, faticose, e che ci accompagnano per degli anni. Ma questo non ci toglie e non ci deve togliere il senso della vita abbondante, ricca, che Dio ci dà. Perché non è vero che, sì, ci sono le tragedie, ci sono le difficoltà e tutto, ma non è vero che non ci sono momenti belli. È che tante volte questi momenti belli noi non li sappiamo cogliere e non li cogliamo. Fratelli, adesso vi dico qualcosa. Cioè, se vi capita di andare in vacanza, se Dio vi dà grazia, perché c'è chi non se lo può permettere, ma chi si può permettere, o comunque anche solo una bella giornata al mare, andate, godetevela. non sentitevi in colpa, non sono andati in chiesa e chissà adesso Dio. No, no, tutte le cose belle, tutte le cose onorevoli, tutte le cose buone siano oggetto dei vostri pensieri, ma fatele. Certo, non trascuriamo la comunione di Dio, no, ma se un giorno andiamo in vacanza, se ci passiamo una serata con degli amici, in modo sano, certo, no? Non ubriacandoci, drogandoci o facendo chissà che cosa, ma in modo sano, cioè godiamocela. Non è un peccato. Dio ci dà questa opportunità, ci dà queste cose. Anzi, se lo facciamo col rendimento di grazia, le apprezzeremo ancora di più. Diciamo, guarda che bello! Sappiamo cogliere, dobbiamo imparare a cogliere. Questo con senso di gratitudine e vivere con senso di gratitudine nella nostra fede. Non viviamo la fede come, e qui la mentalità religiosa, no? Se non faccio tutto il mio dovere, Dio mi punisce. Dio va oltre queste cose. Certo, tu cerca di fare il tuo dovere, ma non devi pensare solo al tuo dovere. Godi della tua vita. Cerchiamo di goderla, anche per quello che ci è dato, perché ci sono, ti ripeto, anche tante situazioni dubbi. È un po' difficile, ma magari in mezzo a quelle difficoltà c'è anche uno squarcio di sole, no? Di bella giornata, godiamocela, senza rimpianti. Perché questa è la volontà di Dio per noi. E non c'è nulla di male. Non c'è nulla di... Viviamolo in maniera sana. Sappiamo che tutte le volte che facciamo le cose in maniera sana, in maniera giusta, in maniera buona, pur godendone, e ne rimaniamo soddisfatti. Se cerchiamo vie che ci allontanano da Dio, vedete che cosa è successo, no? Al figliolo che se n'è andato. Poi... era povero e povero è rimasto, anzi, è diventato ancora più povero. Ma non facciamo neanche come il figlio che è rimasto a casa, che era povero uguale. E qui la tremenda, non c'è, dobbiamo rendersi conto, è tremendo. Ma come? Viveva nella casa del padre, viveva, aveva tutto a disposizione, eppure accusa Dio, accusa il padre, quindi Dio, perché nella parabola la figura del padre, ripeto, è la figura del Padre Celeste, accusa Dio, tu non mi hai mai dato niente. E io ti ho servito perché ho fatto tutto come dovevo fare, in maniera, no? In chiesa ho pregato, ho letto la scrittura, ho fatto tutte le cose, però nei confronti del padre aveva un sentimento e il padre gli deve ricordare. Anche a lui, perché sono tutti e due figli. Dice, ma guarda che tutto quello che è mio è tuo. Non te l'ho mai dato, ma te lo potevi prendere. Perché? Ti volevi divertirti con i tuoi amici? E chi te lo impediva? Perché magari ti saresti sentito in colpa. No, invece avessi fatto bene. Se non l'hai voluto fare, potevi farlo. Anzi, sarei venuto a festeggiare con te. Io spero di avervi così acceso qualche... avervi dato qualche spunto di riflessione, no? Che vi rimanga sul vero rapporto che dobbiamo e possiamo avere con Dio. Che il Signore vi benedica.